I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati. Eccoci come ogni mercoledì, puntuali con l'appuntamento per seguire i momenti più importanti dell'attività di Papa Francesco nella settimana appena trascorsa. Inizieremo naturalmente con l'udienza generale, ma vi ricordo anche il momento significativo della cerimonia di penitenza che ha voluto il Papa per le confessioni individuali in Basilica Vaticana, e lui è stato il primo a confessarsi, poi l'incontro con il presidente statunitense ed altre importanti udienze. Ma cominciamo, come abbiamo detto, con l'udienza generale. Si conclude il ciclo dedicato ai sacramenti e si è concluso con il sacramento del matrimonio. Il Papa ha riproposto la sua ricetta, per così dire, contro le difficoltà del matrimonio, ma nell'udienza ha anche voluto salutare diversi gruppi, ricordando in particolare Papa Giovanni Paolo II nel saluto ai gruppi polacchi. Poi ci sono stati tra i presenti anche i lavoratori dell'Alcoa e i pellegrini che venivano dall'Aquila. Diversi saluti, ma noi ci concentriamo soprattutto sulle parole che il Papa ha pronunciato durante la catechesi parlando del matrimonio. Ascoltiamolo insieme.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi concludiamo il ciclo di catechesi sui sacramenti parlando del matrimonio. Questo sacramento ci conduce nel cuore del disegno di Dio, che è un disegno di alleanza col suo popolo, con tutti noi, un disegno di comunione. All'inizio del libro della Genesi, il primo libro della Bibbia, a coronamento del racconto della creazione, si dice: Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, e i due saranno un'unica carne. L'immagine di Dio è la coppia matrimoniale, è l'uomo e la donna, tutte e due. Non soltanto il maschio, l'uomo, non soltanto la donna, no, tutti e due. E questa è l'immagine di Dio. E l'amore, l'alleanza di Dio con noi è lì, è rappresentata in quell'alleanza fra l'uomo e la donna. E questo è molto bello, è molto bello. Siamo creati per amare, come riflesso di Dio e del suo amore. E nell'unione coniugale l'uomo e la donna realizzano questa vocazione nel segno della reciprocità e della comunione di vita piena e definitiva. Quando un uomo o una donna celebrano il sacramento del matrimonio, Dio, per così dire, si rispecchia in essi, imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore. Il matrimonio è l'icona dell'amore di Dio con noi. È molto bello. Anche Dio, infatti, è comunione. Le tre persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo vivono da sempre e per sempre in unità perfetta. Ed è proprio questo il mistero del matrimonio. Dio fa dei due sposi una sola esistenza. E la Bibbia è forte, dice una sola carne. Così intima è la unione dell'uomo e la donna nel matrimonio. Ed è proprio questo il mistero del matrimonio. E l'amore di Dio chi si rispecchia nel matrimonio, nella coppia che decide di vivere insieme. E per questo l'uomo lascia la sua casa, la casa dei suoi genitori, e va a vivere con la sua moglie e si unisce tanto fortemente a lei che diventano, dice la Bibbia, una sola carne. Non sono due, sono uno. San Paolo, nella lettera agli Efesini, mette in risalto che negli sposi cristiani si riflette un mistero grande: il rapporto instaurato da Cristo con la Chiesa, un rapporto nuziale, no? La Chiesa è la sposa di Cristo, questo rapporto. Questo significa che il matrimonio risponde a una vocazione specifica e deve essere considerato come una consacrazione. È una consacrazione. L'uomo e la donna sono consacrati per suo amore, per l'amore. E gli sposi, infatti, in forza del sacramento, vengono investiti di una vera e propria missione, perché possano rendere visibile, a partire dalle cose semplici, ordinarie, l'amore con cui Cristo ama la sua Chiesa, continuando a donare la vita per lei nella fedeltà e nel servizio. È davvero un disegno stupendo quello che è insito nel sacramento del matrimonio. E si attua nella semplicità e anche nella fragilità delle condizioni umane. Sappiamo bene quante difficoltà e prove conosce la vita di due sposi. L'importante è mantenere vivo il legame con Dio, che è alla base del legame coniugale. E il vero legame è sempre col Signore. Quando la famiglia prega, il legame si mantiene. Quando lo sposo prega per la sposa e la sposa prega per lo sposo, quel legame diviene forte. Uno prega con l'altro. È vero che nella vita matrimoniale ci sono tante difficoltà, tante, no? Che il lavoro, che i soldi non bastano, che i bambini hanno problemi, che tante difficoltà, e tante volte il marito e la moglie diventano un po' nervosi e litigano fra loro, o no? Litigano, sempre è così, sempre si litiga nel matrimonio. Ma anche alcune volte volano i piatti, voi ridete, ma è la verità. Ma non dobbiamo diventare tristi per questo. La condizione umana è così. Ma il segreto è che l'amore è più forte del momento in cui si litiga. E per questo io consiglio agli sposi sempre: non finire la giornata nella quale abbiate litigato senza fare la pace, sempre. E per fare la pace non è necessario chiamare alle Nazioni Unite che vengano alla casa a fare la pace, è sufficiente un piccolo gesto, una carezza, ma ciao. A domani, e domani si incomincia un'altra volta. E questa è la vita, portarla avanti così, portarla avanti col coraggio di voler viverla insieme. E questo è grande, è bello, è una cosa bellissima la vita matrimoniale, e dobbiamo custodirla sempre, custodire i figli. Alcune volte io ho detto qui che una cosa che aiuta tanto alla vita matrimoniale sono tre parole. Non so se voi ricordate le tre parole. Tre parole che si devono dire sempre. Tre parole che devono essere nella casa. Permesso, grazie, scusa. Le tre parole magiche. Permesso, per non essere invadente nella vita dei coniugi. Permesso, ma cosa ti sembra? Permesso, mi permetto. Grazie, ringraziare al coniuge. Ma grazie per quello che ha fatto per me, grazie di questo, e quella bellezza di dare le grazie. E come tutti noi sbagliamo, quell'altra parola che è un po' difficile di dirla, ma bisogna dirla, scusa per favore, scusa. Come era? Permesso, grazie e scusa. Ripetiamola tutti, permesso, grazie e scusa. Con queste tre parole, con la preghiera, il sposo per la sposa e la sposa per lo sposo, e con fare la pace sempre prima che finisca la giornata, il matrimonio andrà avanti. Le tre parole magiche, la preghiera e fare la pace sempre. Che il Signore vi benedica e pregate per me. Grazie.
Terminata l'udienza generale, discorsi e saluti nelle diverse lingue grazie ai traduttori, il Papa ha voluto ricordare Giovanni Paolo II parlando ai pellegrini di lingua polacca. Ma noi adesso torniamo a domenica, in particolare alla preghiera di mezzogiorno, l'Angelus domenicale. Ce ne parla Giada Aquilino.
La nostra vita a volte è simile a quella del cieco che si è aperto alla luce, a Dio e alla sua grazia. A volte, purtroppo, è un po' come quella dei dottori della legge, dei farisei, che sprofondarono sempre più nella cecità interiore. Dall'alto del nostro orgoglio giudichiamo gli altri e perfino il Signore. La riflessione di Papa Francesco ha preso spunto dall'episodio evangelico dell'uomo cieco dalla nascita, al quale Gesù dona la vista. Alla fine, il cieco guarito approda alla fede, grazia più grande che gli viene fatta da Cristo.
Siamo invitati ad aprirci alla luce di Cristo, per portare frutto nella nostra vita, per eliminare i comportamenti che non sono cristiani.
Eppure tutti noi, ha sottolineato il Santo Padre, abbiamo comportamenti alcune volte non cristiani, comportamenti che sono peccati.
Dobbiamo pentirci di questo e eliminare questo comportamento per camminare decisamente sulla via della santità.
L'evangelista Giovanni, ha ricordato il Papa, vuole dunque attirare l'attenzione proprio su ciò che accade anche ai nostri giorni.
Tante volte un'opera buona, un'opera di carità, suscita chiacchiere, discussioni, perché ci sono alcuni che non vogliono vedere la verità.
L'episodio del cieco nato ci riconduce direttamente al battesimo attraverso cui siamo stati illuminati affinché possiamo comportarci con umiltà, pazienza e misericordia. Il Papa ha quindi consigliato di rileggere il brano del capitolo 9 del Vangelo di Giovanni.
Domandiamoci, io ho un cuore aperto o un cuore chiuso verso Dio? Aperto o chiuso verso il prossimo? Sempre abbiamo in noi qualcuna chiusura nata dal peccato. Non abbiamo paura, non abbiamo paura. Apriamoci alla luce del Signore. Lui ci aspetta sempre.
Il Signore ci aspetta sempre, dice Papa Francesco, e ha dato il buon esempio confessandosi per primo nella celebrazione della penitenza che lui stesso ha voluto nella Basilica di San Pietro proprio durante la Quaresima, una preparazione speciale e particolare. Ancora Giada Aquilino.
Chi sperimenta la misericordia divina è spinto a farsi artefice di misericordia tra gli ultimi e i poveri. Lo ha ricordato Papa Francesco durante la celebrazione penitenziale in cui egli stesso, precedendo i fedeli, si è accostato ad uno dei confessionali per ricevere il sacramento della riconciliazione.
In questi fratelli più piccoli Gesù ci aspetta. Riceviamo misericordia e diamo misericordia. Andiamo agli incontri e celebreremo la Pasqua nella gioia di Dio.
In Quaresima, ha spiegato il Pontefice, la Chiesa a nome di Dio rinnova l'appello alla conversione, la chiamata a cambiare vita.
Convertirsi non è questione di un momento o di un periodo dell'anno, è impegno che dura tutta la vita. Chi tra di noi può presumere di non essere peccatore Nessuno.
Rammentando l'Apostolo Giovanni che invita a confessare i nostri peccati affinché il Signore, fedele e giusto, ci perdoni e purifichi da ogni iniquità, il Pontefice ha sottolineato due elementi essenziali della vita cristiana: rivestirci dell'uomo nuovo e rimanere nell'amore. L'uomo nuovo, creato secondo Dio, ha proseguito il Santo Padre, nasce nel battesimo, dove si riceve la vita stessa di Dio che ci rende suoi figli e ci incorpora a Cristo e alla sua Chiesa.
Questa vita nuova permette di guardare alla realtà con occhi diversi, senza più essere distratti dalle cose che non contano e non possono durare a lungo, dalle cose che finiscono col tempo. Per questo siamo chiamati ad abbandonare i comportamenti del peccato e fissare lo sguardo sull'essenziale.
L'uomo, ha aggiunto il pontefice, vale più per quello che è che per quello che ha. Questa è la differenza tra la vita deformata dal peccato e quella illuminata della grazia, ha detto.
Parlare sempre con verità ed evitare ogni menzogna. Non rubare, ma piuttosto condividere quanto si possiede con gli altri, specialmente con chi è nel bisogno. Non cedere all'ira, al rancore e alla vendetta, ma essere miti, magnanimi e pronti al perdono, non cadere nella maledicenza che rovina la buona fama delle persone, ma guardare maggiormente al lato positivo di ognuno.
Il Santo Padre si è poi soffermato sul rimanere nell'amore.
L'amore di Gesù Cristo dura per sempre, non avrà mai fine perché è la vita stessa di Dio. E questo amore vince il peccato e dona la forza di rialzarsi e ricominciare, perché con il perdono il cuore si rinnova e rigiovanisce.
Il nostro Padre, ha messo in risalto Papa Francesco, non si stanca mai di amare, ci lascia la porta aperta, ci aspetta per insegnarci ad amare gli uni gli altri, quindi, ha concluso, ci perdona e fa festa.
L'amore non può sopportare di rimanere rinchiuso in se stesso, per sua stessa natura è aperto, si diffonde ed è fecondo, genera sempre nuovo amore.
In udienza da Papa Francesco anche i partecipanti al corso organizzato dalla Penitenzieria Apostolica sul foro interno, in pratica un modo per imparare ad essere dei buoni confessori, un corso che si è svolto nei giorni scorsi e poi è stato salutato da Papa Francesco.
Siete chiamati ad essere uomini dello Spirito Santo perché il protagonista del Ministero della Riconciliazione è lo Spirito Santo. Papa Francesco sottolinea così l'importanza della formazione dei sacerdoti perché siano, dice, buoni confessori, consapevoli della centralità di questo ministero.
Egli accoglie i penitenti non con l'atteggiamento di un giudice e nemmeno con quello di un semplice amico, ma con la carità di Dio, con l'amore di un padre che vede tornare il figlio e gli va incontro. Il cuore del sacerdote è un cuore che sa commuoversi, non per sentimentalismo o per mera emotività, ma per le viscere di misericordia del Signore.
E poi Francesco torna sulla sua convinzione più essenziale.
La misericordia è il cuore del Vangelo. È la buona notizia che Dio ci ama, che ama sempre l'uomo peccatore.
Non dimentichiamo, raccomanda Francesco, che i fedeli fanno spesso fatica ad accostarsi al sacramento, sia per ragioni pratiche, sia per la naturale difficoltà a confessare ad un altro uomo i propri peccati.
Ma tante volte occorre che una persona viene, ho lasciato la confessione perché ho trovato un sacerdote e mi ha detto questo, e si vede l'imprudenza, la mancanza di amore pastorale in quello che racconta la persona. La confessione non è un tribunale da condanna, ma esperienza di perdono e di misericordia.
In ultimo un appello. In ogni parrocchia i fedeli sappiano quando possono trovare i sacerdoti disponibili alla confessione.
Papa Francesco ha ricevuto i salesiani che hanno appena concluso il loro capitolo generale e eletto il 10° successore di Don Bosco, Don Angel Fernandez Artime. Un'udienza molto particolare anche perché Don Angel conosce molto bene Papa Bergoglio sin dai tempi di Buenos Aires.
Se il motto di Don Bosco era «dammi le anime, prenditi il resto», il suo programma era rafforzato da altri due elementi, ha osservato il Papa, il lavoro e la temperanza. Dunque lavorare per il bene delle anime, superando la tentazione della mondanità spirituale, nella temperanza, che è il senso della misura, di accontentarsi, di essere semplici, che al figlio Giovanni aveva trasmesso la mamma.
La povertà di Don Bosco e di mamma Margherita ispiri ad ogni salesiano e ad ogni vostra comunità una vita essenziale e austera, vicinanza ai poveri, trasparenza e responsabilità nella gestione dei beni.
L'esperienza di Don Bosco e il suo sistema preventivo, ha proseguito Francesco, vi sostengano per rispondere all'attuale emergenza educativa, preparando i giovani a lavorare nella società secondo lo spirito del Vangelo, come operatori di giustizia e di pace, e a vivere da protagonisti nella Chiesa.
La presenza in mezzo a loro si distingua per quella tenerezza che Don Bosco ha chiamato amorevolezza, sperimentando anche nuovi linguaggi, ma ben sapendo che quello del cuore è il linguaggio fondamentale per avvicinarsi e diventare loro amici.
È fondamentale qui, aggiunto il Papa, la dimensione vocazionale, che non venga confusa con una scelta di volontariato, evitando visioni parziali per non suscitare risposte vocazionali fragili e sorrette da motivazioni debole. Perché le motivazioni siano frutto di una buona pastorale giovanile, Francesco ha chiesto anzitutto la preghiera, il coraggio della proposta, il coinvolgimento delle famiglie.
La geografia vocazionale è cambiata, sta cambiando, e questo significa nuove esigenze per la formazione, l'accompagnamento e il discernimento.
Attenzione particolare ha raccomandato il Papa per i giovani esclusi dal mondo del lavoro e schiavi di dipendenze che derivano da una comune mancanza di amore vero.
Andare incontro ai giovani emarginati richiede coraggio, maturità e molta preghiera. E a questo lavoro si devono inviare i migliori, eh? I migliori. Ci può essere il rischio di lasciarsi prendere dall'entusiasmo, inviando su tali frontiere persone di buona volontà, ma non adatte.
Infine un riferimento alla vita di comunità, perché sia ispirata a relazioni autentiche, superando tensioni, rischi di individualismo e dispersioni, e sia fatta di accoglienza, rispetto, aiuto reciproco, comprensione, cortesia, perdono e gioia.
Sul fronte internazionale, udienza di Papa Francesco al presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
Welcome, benvenuto. Papa Francesco ha accolto con la semplicità che lo contraddistingue Barack Obama, che dal canto suo ha risposto grazie, è meraviglioso incontrarla. Poi il momento del colloquio privato tra i due, presenti solo gli interpreti. La conversazione è durata circa 50 minuti, quindi si è svolta la cerimonia dello scambio dei doni e la presentazione al pontefice dei membri della delegazione americana, alla quale Papa Francesco ha donato dei rosari. Il presidente degli Stati Uniti è raggiunto in Vaticano intorno alle 10:15, accompagnato da un lungo corteo di autovetture. Ad accogliere il capo della Casa Bianca al cortile di San Damaso è stato Monsignor Genswein, prefetto della Casa Pontificia. Assieme ad Obama anche il capo della diplomazia USA, John Kerry, che nel gennaio scorso aveva incontrato il cardinale Pietro Parolin. E proprio con il segretario di Stato Vaticano Obama ha avuto un colloquio dopo l'incontro con il Papa.
E parliamo ancora di politica, ma sempre naturalmente in una chiave molto particolare, perché Papa Francesco ha voluto celebrare una messa privata per i parlamentari italiani. Alessandro De Carolis.
Interessi di partito, lotte interne, le energie di chi comandava ai tempi di Gesù erano per queste cose. Ad ascoltare queste parole di Papa Francesco nella Basilica Vaticana c'è gran parte del Parlamento italiano, compresi 9 ministri e i presidenti di Camera e Senato, Pietro Grasso e Laura Boldrini. Il Papa commenta la lettura e il Vangelo del giorno, che presentano la realtà di una chiusura di cuore a Dio, soprattutto da parte dei leader del popolo.
Hanno rifiutato l'amore del Signore, e questo rifiuto ha fatto di loro che fossero su una strada che non era quella della dialettica della libertà che offriva il Signore, ma quella della logica della necessità, dove non c'è posto per il Signore.
Tra le udienze della settimana anche l'incontro del Papa con i vescovi del Madagascar in visita ad Limina. Servite la causa della pace del vostro paese con i valori del Vangelo e non temete di richiamare i politici sulla questione della povertà. Sono due delle esortazioni che il Papa ha rivolto ai vescovi del Madagascar. Il primo grazie è per il coraggioso e persistente lavoro di evangelizzazione, e poi l'apprezzamento per la promozione umana e tra l'altro anche l'apporto intellettuale, culturale e materiale e morale nella società malgascia. Grazie a tutti voi per averci seguito anche quest'oggi, e naturalmente, se lo vorrete, ci risentiremo mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.